Lei non guardava, ma stavo mostrando i ritagli. Sì, continui.
Però precedente come il 30 marzo e per come di Valdenecchia. Questo articolo adesso non so di che sia, si parla che il procuratore di Torino ha richiesto i nomi di polizia di gendarmi che sono tribunali di un caso in Malta. E c'è scritto che è in gioco la giurisdizione del caso, allora io da potente mi chiedo. Perché la potestà di indagare è rivendicata anche dai francesi? Poi a livello italiano dobbiamo portare ai magistrati italiani oppure no?
Vuole anche le risposte? Ci sono altre domande? Dica. Perché gli piace. Allora, sì, sono problemi seri. Incominciamo da questi. Allora, titolo del Fatto Quotidiano è bellissimo: la Francia ci invade ancora. È meravigliosa la capacità di centrare la notizia. Però la notizia è interessante ed è interessante e mi porta a introdurre un tema. Cosa è successo? È successo quello che non è la prima volta che succede. Scaramucce di confine. Siamo a Claviere, chi conosce Claviere, che è una bella stazione sciistica con una pista nera da fare a uovo, perché c'è una curva a destra e una a sinistra che se uno la sbaglia si distrugge, ma è bellissima, è sul confine italo-francese, talmente sul confine che non si sa mai se sei in Italia o in Francia. C'è una sbarra che nessuno controlla, poi c'è un albergo che è italiano, poi ci sono dei finanzieri francesi, non si capisce niente. Ma il contesto è quello dell'assoluta mancanza di confini, cioè si scia in Italia e in Francia, il problema si scopre che sei in Italia e in Francia solo perché ti chiedono l'integrazione dello ski pass. Oh, è un impianto francese, si vede subito perché è fatto come la Citroën, tutto storto, però c'è la Perche, che è la prima volta che uno lo prende, ci lascia le vertebre. Però è una zona che è sempre stata una zona di confine più che aperto, incasinato. È successo che una macchina è entrata a Claviere, ha fatto qualche chilometro, pare 3 chilometri sulla statale verso l'Italia, poi si è fermata, ha scaricato 2 immigrati che si vedevano emigrati perché avevano la pelle nera, hanno fatto un bacio indietro e sono andati via. Ma c'erano 2 poliziotti italiani, pare dei servizi segreti, dietro un albero, che hanno fotografato la targa e hanno scoperto che era una macchina della gendarmerie. La gendarmerie, l'ispettore Clouseau, la gendarmerie. Problema, ma che cavolo ci facevano 2 poliziotti dietro l'albero con macchina fotografica? Possibile che per fare la pipì facessero 3 chilometri con tutti gli alberi che ci sono intorno? Evidentemente erano postati perché qualche movimento del genere si è notato. D'altra parte, essendo un confine come tutti i confini difficili da presidiare, è una linea di confine su cui sono passati molti immigrati dall'Italia alla Francia. Dicevo, la Valle dei Mandarini è storica perché ci passavano gli immigrati italiani prima della Seconda Guerra Mondiale, lasciando le scorze di mandarino dietro di sé, e ancora oggi c'è un po' di movimento. qualcosa di interessante da questa notizia? Beh, esistono i confini? Questa è una domanda interessante e anche piuttosto evocativa di qualche problema. Però la notizia ha qualcosa di più specifico. Sempre il Fatto Quotidiano, Gianni Barbacetto scrive: la piccola guerra fredda tra Italia e Francia continua. Capacità di mettere dei titoli alla cavola, il cavolo è bellissimo. Il primo episodio che ha fatto scattare un'inchiesta della Procura di Torino è il 30 marzo 2018. Quel giorno 5 agenti francesi armati piombano nella stazione di Bardonecchia, siamo sempre lì, un po' più spostati, e fermano un uomo, un migrante di nazionalità nigeriana, in possesso di un regolare biglietto ferroviario per Napoli. Che ci facesse dal confine italo-francese uno con un regolare biglietto per Napoli, ma non lo sappiamo, non ci interessa. Secondo il racconto di alcuni testimoni, i cinque lo fanno scendere dal treno e lo sottopongono a controlli. Poi lo portano di peso nella stanza di una ONG, organizzazione non governativa, che opera a Bardonecchia, la Rainbow for Africa, dove lo costringono a sottoporsi a un test delle urine per verificare l'assunzione di droghe. Risultato negativo. Allora, che cos'è questa cosa per cui dei poliziotti francesi entrano in Italia, prendono una persona nella stazione di Bardonecchia, che visibilmente è italiana, e lo portano in una stanza e lo perquisiscono? Tra l'altro, per noi è una violazione di libertà personale, ma non dite da Salvini, perché mi è un po' delicato su questo terreno. Il caso interessante. Da dove si incomincia la notizia? Procuratore della Repubblica di Torino Armando Spataro, che è uno che ne sa, il 13 aprile manda al magistrato suo omologo al di là della frontiera, il procuratore della Repubblica di Albertville, un ordine di investigazione europeo. Oh oh, compare qualcosa legato all'Unione Europea. L'ordine di investigazione europeo è un atto con cui l'autorità giudiziaria di un paese dispone indagine, intercettazione o altri atti di inchiesta che sono poi realizzati dall'autorità giudiziaria di un altro paese. Per cui questa indagine dovrebbe essere stata svolta dal procuratore di Albertville. È una collaborazione tra due sistemi giudiziari nell'ambito dell'Unione Europea, un italiano e un francese. Nell'ordine di investigazione europeo, Spataro chiede alla competente autorità francese di comunicare le generalità dei cinque doganieri di interrogarli alla presenza dei PM di Torino, quali indagati per reati di concorso in violazione di domicilio, che sarebbe non la stazione ma è la sede della ONG, commessa da pubblici ufficiali e di perquisizione illegale. Risulta chiaro, secondo Spataro, che gli accordi esistenti non autorizzavano appartenenti all'autorità doganale francese svolgere in Italia attività di polizia giudiziaria senza richiedere l'intervento di presidi di polizia giudiziaria. Cioè lui dice i francesi, i poliziotti francesi potevano svolgere l'indagine in Italia soltanto chiedendo l'intervento dei poliziotti italiani. Collaborazione tra polizie di due paesi. Interessante la risposta che li porta alle elezioni di questi giorni. L'11 luglio il procuratore di Albertville non ritiene eseguibile l'ordine di investigazione europeo in forza di una vecchia convenzione del 1963. La vasca da bagno, oltre che fatta di leggi, è fatta anche di accordi internazionali. Questo è un accordo del 1963, sottoscritta dai presidenti della Repubblica Italiana e Francese, e di un accordo del 1990, anche quella della vasca da bagno, con il quale le ferrovie dello Stato hanno messo a disposizione dell'amministrazione francese un locale nella stazione di Bardonecchia per l'esecuzione dei controlli a bordo dei treni in viaggio sulla linea Modane-Bardonecchia. C'è un accordo internazionale che consente ai poliziotti che fanno i controlli dei documenti su un treno, per non fermarlo, di farlo in corsa, e quindi lo possono fare in un apposito locale della stazione di Bardonecchia. Questo è quello che dice il procuratore di Albertville. Il personale doganale francese sarebbe sottoposto alla giurisdizione della Francia e non sarebbe indagabile dalle autorità italiane. C'è un accordo che consente ai francesi, si suppone anche agli italiani altro verso, di sbarcare a Bardonecchia, stazione italiana, e svolgere gli accertamenti. Per cui non ci sarebbe uno sconfinamento. Spattaro risponde con una nota di settembre in cui afferma che la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, quello per cui si passa senza dare il passaporto, è entrata in vigore nel 1995, ha rielaborato l'intera materia del controllo degli inseguimenti transfrontalieri. È un caso di abrogazione implicita, per riforma della materia, giusto? È l'esempio che si potrebbe fare per l'elezione di stamattina, di ieri. Lui dice: c'è stato un trattato di Schengen il quale implicitamente ha abrogato le precedenti accordi tra i paesi, cioè c'è un accordo Schengen in ambito europeo, un accordo tra molti degli stati europei, che con una cooperazione rinforzata hanno deciso di eliminare tra di loro i controlli dei passaporti. Questo implicitamente avrebbe abrogato la precedente convenzione che riguarda proprio il controllo dei passaporti e la possibilità dei francesi di farli in territorio italiano. Comunque, l'azione dei doganieri francesi non è assimilabile a un controllo trasfrontaliero, ma è una vera e propria attività di indagine finalizzata a verificare l'eventuale trasporto di stupefacenti da parte della persona controllata. Secondo argomento, la fattispecie, concetto che io ho già introdotto, che qui si applica non è quella del controllo sulla frontiera, ma un'indagine sulle droghe, spaccio e detenzione di droghe. E quindi siamo fuori degli accordi transfrontalieri, siamo in applicazione di un'altra fattispecie. La Convenzione di Bruxelles, entrata in vigore nel 2009, che riguarda la mutua assistenza e la cooperazione tra amministrazioni doganali, prevede, e qua dice quella è una nuova previsione. Vedete, è interessante e anche, come dire, calzante, perché su questa vicenda si sta trattando di quale sia la norma in vigore, perché non si sa neanche nei rapporti che ci sono tra noi e i nostri vicini francesi con cui tanto ci amiamo. È chiaro? Non dica di sì, perché non è affatto chiaro. È un bel casino, ma d'altra parte questo è l'oggetto del contendere. Come vedete, ogni tanto c'è qualche giornalista che riesce a mettere in chiaro quali sono. Io non so quanti dei lettori del Fatto Quotidiano apprezzino questo tipo di puntualizzazione. Io l'apprezzo perché erano cose che non conoscevo e di cui capisco il contorno, perché sono problemi di diritto e di applicazione di diritto. La notizia la metterei in rapporto con un'altra notizia che non c'entra un fico secco, che riguarda la TAP. Voi sapete che cos'è la TAP? La TAP è questa, è un acrostico che sta per Trans Adriatic Pipeline, è un oleodotto che dovrebbe collegare l'Italia fino ai produttori di gas del qualche paese ex sovietico, l'Azerbaigian, sì, suppongo di sì, e passa per Turchia, Grecia, Albania e arriva in Italia. Come tutte le opere pubbliche, la TAP, ricorda la TAV, è naturalmente oggetto di grandi manifestazioni, perché dovrebbe sbarcare questo tubo in una bellissima spiaggia e naturalmente si vuole, capita, e dopodiché si interra e sparisce, e speriamo che resti sparita, perché se riemerge e dismette con un botto. Noi siamo pieni di oleodotti, di gasodotti, importiamo gas e petrolio, soprattutto gas, per una linea dall'Unione Sovietica, dalla Russia attraverso l'Ucraina, da quel problema, e per un'altra linea dalla Libia, ma non importiamo più perché la Libia ha dei problemi, tramite il Mediterraneo, tubi sottomarini, e questo sarebbe un terzo approvvigionamento che per noi è strategico. Qual è la notizia di oggi? La notizia di oggi è, dice il Fatto Quotidiano, la figuraccia. Il governo MGSS, 5 Stelle, in una riunione con gli eletti pugliesi a Palazzo Chigi, Palazzo Chigi è il governo, ammette che il gasdotto, caro a Trump, ma chi gli ha detto che è caro a Trump? Trump, che semmai vuole venderci il suo petrolio, quello che ricava, il suo gas che ricava dal rock cracking, dalle spaccature delle rocce, si deve fare. Dire no al TAP costa 20 miliardi, non si può fare. Qual è il problema? Il problema è molto diverso, ma anche molto simile a quello delle frontiere. Qui non si tratta di frontiere, qui si tratta di limiti alla sovranità. Cioè, noi abbiamo un governo di cui almeno un'anima, perché l'altra anima dice il contrario, ha vinto l'elezione dicendo noi bloccheremo la TAV e bloccheremo la TAP. Ci sono tutte le dichiarazioni di Alessandro Di Battista, aprile 2017, una volta il governo fermeremo il progetto in 15 giorni. E invece Luigi Di Maio ha detto il movimento era e sarà sempre no TAP. E invece oggi ci dicono che il TAP si fa, e si farà anche la TAV, che è molto più avanti come maturazione. La questione delle penali non è aggirabile. Il Fatto ha già scritto più volte: il problema è un trattato internazionale ratificato dal Parlamento a dicembre del 2013, dicembre 2013 il governo era Letta, con Grecia e Albania, in cui l'Italia si impegna a non ostacolare l'opera, anzi a rimuovere gli eventuali ostacoli. Sulla violazione di questo impegno, secondo i principi del Energy Charter Treaty, un trattato da cui l'Italia è peraltro uscita nel 2016 ma non c'entra, si esprimerebbe il Tribunale Arbitrale di New York. Queste sono le clausole arbitrali dei trattati internazionali, di cui nessuno parla, ma che costituiscono spesso delle vere e proprie catastrofi. Ve ne parlo se abbiamo tempo. Tribunale arbitrale ideologicamente strutturato attorno agli interessi delle imprese. E non è che sia una questione di ideologia, è una questione di soldi. Questi tribunali arbitrali sono nominati tra grandi professori di diritto internazionale, i quali vivono clamorosamente riccamente di questo, e che sono foraggiati dall'impresa. Poi ci sono quelli che nominiamo noi in Italia nell'eventualità, che ovviamente non hanno nessun interesse a fare gli interessi dell'Italia, perché la prossima volta saranno l'impresa a chiamarli, non l'Italia. E quindi non è una questione di ideologia, semplicemente non sono giudici neutri. Questo è, che ne dicano loro naturalmente, perché dietro c'è tutto, ma come? È un collegio arbitrale fatto dai massimi luminari del diritto internazionale. Costano infatti. Si calcola appunto il risarcimento in 15-20 miliardi. Poi intervista il sindaco di Meledugno, Lecce, fiero oppositore del lungo tubo che deturperebbe una spiaggia del suo comune, che era entrato a Palazzo Chigi scolpendo questo: il TA ha commesso illegalità e illegittimità, ci sono errori progettuali e falsificazioni dei documenti. Quindi si ferma non per responsabilità politica, ma per responsabilità di TAP stesso. Allora, se è vero che ci sono illegalità e legittimità e falsificazioni, è preposto il giudice penale. Se lui ha delle prove, il giudice penale. È suo obbligo denunciarlo. E sta ad un giudice penale a punire chi ha commesso queste falsificazioni dei documenti. Se no sono cialtronati. Se si valuta l'opportunità o meno dell'opera, c'è un procedimento da seguire. Questo procedimento è stato seguito, non è stato seguito? Cioè, per fare un'opera pubblica importante in Italia, ovviamente si fa danno. Non è che si può mettere un tubo o un filo della corrente elettrica senza deturpare l'ambiente. È chiaro. Allora, c'è un procedimento per giungere a queste decisioni, bisogna vedere l'analisi costi-benefici e così via, dopodiché la Repubblica Italiana fa degli atti e quelli non vincolano la maggioranza del governo, vincolano la Repubblica Italiana. Chi viene dopo a governare non può dire adesso smonto tutto, perché è una stupidaggine. Tu sei un politico che copre una sedia dentro un palazzo del potere, un palazzo dello Stato, e dai gambe, sangue e si spera anche testa a quella carica, ma tu agisci per nome e per conto dello Stato italiano. Se lo Stato italiano ha assunto delle obbligazioni, ha assunto delle obbligazioni che resteranno in piedi quale sia la maggioranza che governa. Questo lo devono capire tutti e devono smettere di fare campagna elettorale dicendo smonteremo questo, smonteremo quello. Perché non si può fare. E a questo punto uno può dire, ma noi allora non siamo sovrani. È qui che io volevo arrivare, perché me l'ho già proposto, ma insomma quella cosa lì, di parlarvi di sovranità. Questa è un PowerPoint programmato ma meno strato. Oddio, sì, no, questo si fa schifo solo vederlo, scusate. Ah, dov'è quella cosa che volevo mostrarvi? Sovranità e teologia. Dovrebbe essere questo, no? C'è un link sbagliato. Allora, lo ritroverò nel programma dell'anno scorso. Vediamo se c'è. Eccolo. Questa parola magica di cui si parla tanto e non si sa nulla, e qui come vedete la prendo molto alla lontana, perché è un mio vezzo. Non mi chiedo se avete già usato la parola vezzo oggi, non lo faccio. È un mio vezzo pensare che quando si parla di sovranità ci si mette al margine del mondo giuridico e si usa un concetto che noi deriviamo da altre discipline, e cioè dalla teologia. È dalla teologia che noi ricaviamo il discorso storico affascinante su che cosa sia la sovranità. Salmo 103,19. Il Signore ha stabilito il suo trono nei cieli e il suo dominio si estende su tutto. Questo è il primo segno che noi troviamo, segno biblico, come vedete, della sovranità. Il trono nei cieli che si estende su tutto. Ma lui è il sovrano, il Signore. Come ci arriva a noi il concetto laico di sovranità? Ci arriva con molta difficoltà. Ci sono le forme medievali della plenitudo potestatis, la pienezza del potere. Non si parla ancora di sovranità, sono già un termine più moderno. E questi sono dei brocardi. Voi sapete cos'è un brocardo? No, un brocardo è una frase generalmente latina che esprime una massima. Un brocardo è una cosa veramente che ha radici storiche lontane. Rex in regno suo, superiorem non reconoscens, imperator est. Questa è la prima formulazione della sovranità, che ci colloca esattamente al momento della dell'affermazione dell'impero d'Occidente, dove la sovranità è collegata a quella che noi chiameremo originarietà. Il re che non risponde a nessuno e che non ricava la sua investitura da nessuno è imperatore, cioè è sovrano. Qui c'è la contrapposizione tra il concetto di rex, che è un ruolo, e quello di imperator, e cioè la sovranità. Ed è una affermazione che nasce in epoca in cui questa affermazione era contestata, perché se voi qualcosa di storia avete studiato nelle fatiscenti scuole italiane, forse vi ricorderete il problema delle guerre di investiture, di investitura, i conflitti tra imperatore e papa, Matilde di Canossa. Vi dice qualcosa Matilde di Canossa? Eccola qua. Questa è una, come dire, una miniatura, grazie, dell'umiliazione di Canossa, dove c'è l'imperatore, il papa, molto superiore, li facciamo i frati queste miniature, e Matilde che fa da pacere. Il problema dell'investitura era un problema che riguardava questa questione. L'imperatore riconosceva qualcuno superiore a lui oppure no? E il papa diceva lo deve riconoscere. Perché? Perché il potere deve essere investito da Dio. E chi lo dice? Uno che sarà fatto male cadendo da cavallo. San Paolo. San Paolo, che poi non era ebreo, era greco, ma era caduto da cavallo e divenne uno dei grandi pensatori della Chiesa, nella lettera ai Romani dice una frase, uditela e scolpitela perché è bellissima, che sembra una di quelle frasi che dicevano le sibille e i profeti di antica storia. Non est potestas nisi adeo. Che significa? Beh, elementare. Non c'è potere che non venga da Dio. E allora che cosa significa? Che cosa vuol dire questa ambiguissima frase? Su questo si è combattuto per alcuni secoli. La versione del Papa è che il potere deve essere conseguenza di un'investitura di Dio. E chi è il profeta di Dio in terra? Il Papa. Quindi il Papa ha il potere di investire l'imperatore della sua sovranità. Vi ricorderete che che Carlo Magno andò a Roma a farsi incoronare imperatore. E perfino Napoleone decise di farsi incoronare in maniera diversa del Papa. Cioè è rimasta l'idea che una pienezza di potere dovesse essere benedetta da Dio. E questa è un'interpretazione che ha dato luogo a una rivendicazione di potere, perché l'imperatore diceva: io sono eletto. Gli imperatori erano eletti dai nobili elettori, per appunto dei grandi elettori ancora una volta. Veniva eletto, si sapeva chi veniva eletto perché era quello che aveva l'esercito più forte, e dopodiché diventava imperatore. Ma senza l'investitura del Papa, la sua investitura, la sua sovranità era in pericolo. Perché quello che non ci dice San Paolo è un'altra cosa, che il potere politico non investito da Dio era usurpato. Per cui il re non investito dal Papa, diceva il Papa, è un usurpatore. Ed essendo usurpatore può essere ucciso legittimamente. Questo è quello che non ci dicono queste massime. Per cui soltanto tramite l'investitura del Papa il potere era legittimo, ed essendo legittimo non poteva essere contestato, se no era usurpato il potere. E contro l'usurpatore da sempre c'è il diritto di resistenza e quasi il dovere morale di eliminarlo. Voi capite che essere eletti in Germania e dover arrivare in Italia a farsi investire, magari avendo un po' di scaramucci da fare con i comuni ribelli che erano più guelfi che ghibellini, voleva dire che come uno arrivava a Roma, in Germania incominciavano a portargli via i castelli e così via, e a contestare la sua elezione. Allora doveva tornare urgentemente in Germania a dire: io sono quello eletto, e il Papa continuava a dire: ah, per me, finché io non lo investo, quello non è l'imperatore legittimo. Che bel giochino. Sono rimaste vittime numerose persone, anche Federico II di Svevia ebbe dei grossi problemi da questo punto di vista. Siamo all'umiliazione di Canossa, 1077, quindi 11 anni dopo l'invasione dei Normanni dell'Inghilterra, mentre loro stavano dando luogo a un regno che sarebbe continuato fino ad oggi. Noi avevamo questo problema del Papa che deve andare nel castello di Canossa, ancora oggi visitabile anche se sono quasi ruderi, e incontrare l'imperatore che si inchina e ne accetta l'investitura. È questo che vi voglio parlare? Ma sì, nostro caro vecchio Hobbes. Quindi abbiamo fatto un po' di secoli di salto, e questa è la copertina del suo famosissimo e fondamentale libro Il Leviatano. Hobbes è tutt'altro parametro, no? Siamo nel 1600, 1651 mi dice la nota, peraltro che dovrebbe essere scritta io, è un libro rivoluzionario. Perché è un libro rivoluzionario? Perché ci dà una lettura della sovranità tutta tolta dalle zampe della religione. Qui non c'è Dio, qui c'è l'uomo. Costui è il sovrano, e il sovrano impugna due simboli: la spada, che è il potere laico, il potere politico, e il bastone pastorale, che è il potere religioso. Il sovrano detiene entrambi i bastoni del potere, concentra su di sé l'intero potere. E perché lo fa? Come lo fa? Qui ci sono dei simboli messi sotto del castelli, cannoni, armi, guerre, e qua ci sono simboli di simboli religiosi. Perché lo fa Hobbes? Se le vostre scuole vi hanno insegnato qualcosa, si può anche lecitamente dubitare, vi avranno parlato del contratto, cioè di un'idea che si forma nel 1600 in ambito anglo-scozzese, perché questi sono filosofi scozzesi, attorno al problema di come si formi il potere politico. E dice Hobbes una cosa che secondo me è fondamentale e che dovremo non dimenticare, è che il potere politico si forma per volontà degli uomini che si pongono al riparo del sovrano, perché sentono il pericolo di chi? Degli altri uomini. Homo homini lupus, l'uomo è un lupo per gli altri uomini. Cosa vuol dire che è un lupo per gli altri uomini? È che nello stato di natura mitologico, ma anche reale, 1651, appena finita l'esperienza di Cromwell, guerra civile, taglio di teste, il pericolo per gli uomini è il potere degli altri uomini. Quale potere? Il potere del più forte. Più forte economicamente, il più forte perché ha i servi più numerosi, il più forte perché è il nobilotto del luogo. Quello è il potere brutto, brutale, esercitato di un uomo sugli altri uomini. Per evitare questa situazione negativa dello stato di natura, che Hobbes riteneva uno stato da dimenticare, gli uomini cedono la loro libertà al sovrano. Bobbio l'ha definito un contratto a favore di terzo, che è una figura del codice civile, no? Due decidono di fare un contratto di cui un terzo è il beneficatore, il beneficiario. In questo caso gli uomini fanno un contratto a favore del sovrano, a cui cosa chiedono in cambio? Protezione. E cosa ottengono in cambio? Legge. Legge, giudici, sanzioni. Legalità. Fantastico. È da lì che nasce un pensiero moderno attorno ai limiti del potere. Questa è l'immagine più interessante. Il corpo del Leviatano. Il Leviatano, si sa, è un mostro biblico, cattivissimo, che non si riesce a tenere a catena. È il castigo di Dio. Il Leviatano sorge dall'acqua e stermina tutti. È un vero incubo. Il Leviatano è il nome che lui dà al potere politico, che è il mostro. Ma questo potere politico che è investito dagli uomini, che rinunciano alla loro libertà a suo favore, è a sua volta, come vedete, composto da uomini. La copertina l'ha disegnata lui. E questo disegno è meraviglioso. Cioè il potere politico non è più un mostro che esce dall'acqua, creato da Dio come castigo. È un corpo fatto dagli uomini e sono gli uomini a dar forza al potere politico. Cedono la loro libertà, si mettono tutti in un ordine dentro nel corpo del potere politico, ma sono quelli che danno forza al potere politico. Trovo che sia estremamente interessante questa immagine. È molto attuale, tra l'altro. Perché vedete, quando noi parleremo, e ormai ci sarà già il panettone nei negozi, dei diritti, parleremo di cose che sono scritte nella nostra Costituzione e che sono frutto di una tradizione liberale. I nostri padri costituenti, quando hanno scritto la libertà personale, la libertà di domicilio, la libertà di corrispondenza e così via, hanno pensato, con l'esperienza del mondo liberale, che il nemico dei diritti sia lo Stato, e cioè la polizia. tanto è vero che la libertà personale, poi c'è una serie di norme che ti dicono quando la polizia può arrestarti. La libertà di domicilio c'è una serie di norme che ti dicono quando la polizia può perquisire il tuo domicilio e così via, o aprire la tua posta e così via. Ma questo è il riflesso ideologico di una cultura che si è formata negli anni che vi dicevo stamattina, negli anni della Restaurazione, del trionfo del mondo liberale. Il mondo liberale aveva lo Stato come nemico. Perché? Perché lo Stato allora veniva da un'altra tradizione. Noi siamo eredi in Italia soprattutto di una tradizione di pensiero politico tedesco, in piccola parte francese e ancora più piccola parte inglese, ma le nostre categorie sono molto debitrici alla Germania. Quando si parla di Germania si parla anche di Austria, diciamo di quelle che sono definite le monarchie assolute illuminate, Prussia, Baviera, Impero Austro-Ungarico. Negli anni, diciamo, dell'illuminismo, fine 700, primo 800, in questi stati si produce quello che si chiamava in tedesco, si chiama ancora, il Wohlfahrtsstaat, che è esattamente la traduzione tedesca di quello che è una parola che verrà 150 anni dopo dal mondo inglese, il welfare state. È lo stato del benessere, il Wohlfahrt, il benessere. È lo stato in base al quale il monarca illuminato incominciò a creare gli ospedali, le scuole pubbliche, la illuminazione delle strade, il nome delle strade, il cognome delle persone. Prima non c'erano cognomi. Nel nostro mondo, soprattutto nel mio mondo, è stata Maria Teresa, anzi Maria Teresia, a introdurre i cognomi. Prima non c'erano, prima c'erano solo gli appellativi dei piccoli borghi. Fu un decreto di Maria Teresa a obbligare tutti quanti i parroci a trascrivere nei registri anagrafici la nascita delle persone e i nomi delle persone, con delle cose molto divertenti, che il parroco parlava una lingua spesso diversa dagli interessati, per cui nel mondo da cui io provengo per il 50%, cioè l'estremo nord-est, il mondo tedesco, quello slavo e quello italiano erano frammisti. Per cui se uno di famiglia, perché era il nomignolo, si chiamava Bevi l'acqua per un vizio evidente, cioè beveva l'acqua, che da quelle parti è considerato proprio una sciagura, una sfiga tremenda, come bevi l'acqua, il parroco lo trascriveva in Vodopilec. Vodopilec, sì, Vodopilec. È la traduzione slovena di bevi d'acqua. Per cui i cognomi sono stati dati per un'esigenza di registro, ma tanto erano cose finte, no? Però tutto questo vi dà l'idea di un regime che ha creato servizi sociali, uno stato sovrabbondante. Quando a Trieste dovevano costruire un palazzo pubblico, il progetto doveva essere approvato dall'intendenza Imperial Regia Intendenza di Vienna, dove per caso c'era un testino che faceva le carte false per i suoi amici. Capite? Era uno stato di prestazioni sociali. Il mondo liberale voleva liberarsi di questo stato e voleva uno stato ridotto al minimo, quello che si chiamava lo stato guardiano notturno, lo stato che ti assicura le frontiere per l'appunto, e l'ordine e la sicurezza interna, la polizia. Le altre questioni lo Stato doveva togliersi fuori, è diventato lo Stato il nemico delle libertà, dopo essere stato l'amico delle libertà. Nel mondo di Hobbes, 100 anni prima, le libertà erano difese dal sovrano. La cessione di sovranità individuale delle persone al re era fatto per ottenerne protezione. E questa protezione come si è affermata? Lo studierete in storia del diritto italiano, attraverso le codificazioni. I primi atti sulle libertà non sono le Costituzioni. Le Costituzioni sono venute dopo. I primi atti sulle libertà sono stati il Codice Penale e il Codice Civile. 1700, i primi grossi codici. Codice Civile perché risolveva le vertenze tra i singoli, mediando attraverso regole il conflitto tra le persone. Tutte le persone erano uguali, tutte avevano gli stessi diritti e i loro rapporti erano regolati dalla legge, non più dalla forza. Che c'è una bella differenza. Il diritto penale puniva tutti coloro che abusavano degli altri. Per cui il privato che uccide l'altro privato, che lo arresta, che lo tortura, che lo rende in condizioni di schiavitù, che lo violenta e così via, è punito dallo Stato, che protegge l'individuo. Da lì siamo partiti. Poi siamo transitati in un mondo che aveva già eliminato la nobiltà, aveva già regolato la convivenza, e in cui lo Stato era un impiccio per chi aveva da fare traffici e commerci e voleva eliminarlo. Oggi siamo in una situazione di ritorno a Hobbes. Quando noi sentiamo parlare di spread, di agenzia di rating, di capitale finanziario, delle borse internazionali che decidono dei nostri futuri, del WTO, dell'Organizzazione del Commercio Mondiale e così via, noi facciamo riferimento a un potere che non sta più nel corpo del sovrano, che se ne frega del sovrano, un potere internazionale contro cui noi non abbiamo più armi legali. Noi non possiamo impugnare davanti a un giudice quello che sarà la prossima quotazione dell'economia italiana, che ci farà sprofondare a un livello di spazzatura e quindi ci farà perdere tutti i sussidi che ci dà la Banca Europea, perché questa è una condizione scritta dalle regole. Contro chi agiamo? Siamo tornati ad essere preda di poteri non regolati dallo Stato, che sono usciti dal corpo politico. La politica non può fare niente. La politica subisce, e ne subisce anche la sovranità dello Stato, e noi ne subiamo le conseguenze, perché se domani lo spread va a 500, chi paga i mutui della casa pagherà un po' di 100 euro in più al mese, anche 1000 euro al mese, e ringrazierà chi? Non c'è nessuno da ringraziare, non c'è nessuno da portare davanti al giudice, subirà delle conseguenze rispetto alle quali non c'è strumenti di reazione. Capite? Noi abbiamo avuto una storia di espansione dei diritti grazie allo Stato. Abbiamo poi avuto un'espansione dei diritti contro lo Stato. Poi abbiamo avuto un'espansione dei diritti grazie allo Stato di nuovo. Siamo tornati al welfare state, lo Stato sociale, a cui chiediamo lo Stato pensioni, sanità, scuole, eccetera, e oggi torniamo nuovamente a una situazione di diritti contro entità che nessuno più controlla. Siamo tornati in una condizione di mondo, stato di natura internazionale, in cui qualcuno di cui non conosciamo neanche il nome, con una bacchettina rovina l'economia di un pezzo del mondo, costringendolo alla fame. Che reazioni hanno? Nessuna, se non quella di emigrare. Bel casino, eh? Questa è un'altra bella immagine della sovranità. Simpatico, eh? Questo è il Re Sole, Luigi XIV. Lui era il cugino di Carlo I Stuart ed erano contemporanei, un po' più vecchio lo Stuart. Nel 1648, guerra dei trent'anni, Carlo I gli tagliano la testa. Perché gli tagliano la testa? Perché lui, che a quanto pare fosse anche cattolico, che per l'inglese è una cosa che non si può dire, non hanno molta simpatia per il mondo cattolico, chissà perché, aveva la pulsione di presentarsi come sovrano assoluto. Il suo problema nasce con la guerra contro il Parlamento. Il Parlamento è un'istituzione feudale, i parlamenti sono nella notte dei tempi nel mondo feudale. Il Parlamento inglese però era un Parlamento anche che aveva una base, diciamo, elettiva, Camera dei Comuni. E in questa guerra tra un Parlamento che difende le sue prerogative e il re che vuole invece liberarsi del Parlamento, nega al Parlamento il diritto di impedirgli a governare, scoppia una guerra e vince il Parlamento. Taglia la testa a Carlo e da quel momento incomincia un'affermazione di un sistema costituzionale in Inghilterra. Suo cugino, che allora era piccolino, ha un problema analogo. Mamma e il cardinale Mazzarino sono in guerra col Parlamento di Parigi, che però era una cosa diversa dal Parlamento di Londra. Era, il Parlamento di Parigi era un corpo veramente migliorare, era più un giudice che un Parlamento in senso moderno. Ma guardate, anche lì si parla di quali sono i poteri del sovrano e quali sono le resistenze che le istituzioni medievali possono offrire contro il sovrano. In Inghilterra erano le prerogative medievali quelle del Parlamento, a Parigi erano prerogative medievali quelle del Parlamento di Parigi. Guerra civile, sono gli anni più o meno raccontati da Dumas, Tre Moschettieri, per intenderci. E la famiglia reale scappa, anche Carlo I era scappato, ma è poi tornato armato. La famiglia reale francese scappa e lascia dei loro emissari che riescono a bonificare la situazione parigina con arresti, uccisioni eccetera, solito spargimento di sangue, e quando torna la famiglia reale a Parigi, Luigi XIV è piccolino ma è già re e lui incarna l'assolutismo, quello che non è riuscito a fare il cugino in Inghilterra, ed è per quello che noi abbiamo preso la storia inglese come origine della nostra Costituzione. Non lo fa invece Luigi XIV in Francia. Mai più convocato il Parlamento, mai più convocati gli Stati Generali, fino a quando il suo erede non è disperato perché non c'è più soldi e convoca gli Stati Generali con l'inizio della Rivoluzione Francese. Bella storia, no? La storia in parallelo di due sistemi di governo che nascono uniti, anche imparentati, e finiscono su bande opposte. Montesquieu, che è un francese che vive nella monarchia assoluta francese, scrive un libro in francese traducendo quella che è l'esperienza inglese maturata in quel secolo, che è l'origine del costituzionalismo. L'état c'est moi è la manifestazione del sovrano assoluto, che come vi dicevo oggi è assoluto, absolutus, perché non risponde a nessuno. Lui rispondeva solo a Dio, non aveva altri a cui rispondere. Qui la frase di San Paolo resta il problema, questa bellissima frase, resta la massima del potere, ma è detta in maniera del tutto diversa. Non est potestas nisi a Deo, significa nel Medioevo che la sovranità è conferita da Dio tramite il suo rappresentante in terra. La stessa frase in bocca ai teorici di Luigi XIV, quelli che per la prima volta creano la parola sovranità, che deriva da sovrano, la lettura è di questa frase è del tutto opposta. Non est potestas nisi a Deo vuol dire che il potere politico, è voluto da Dio. E quindi chiunque contesta il potere politico viola la legge divina. E questo si spiega perché il sovrano sia assoluto e risponda soltanto a Dio, ma non ai sudditi. I sudditi non hanno niente a che spartire con la sovranità. Sono sudditi, sono sottoposti al sovrano. Il sovrano è sovrano per legge divina. Anche per legge ereditaria. E la legge ereditaria, sapete da chi è amministrata? Dal Papa, con il sistema delle incompatibilità, non si chiama incompatibilità. I cugini fino al terzo grado non si possono sposare perché c'è... Cos'è che ti ostacola? Dai, non mi viene la parola. Parlate alta voce. Se si parla in tre non capisco. Cioè sarebbe l'incesto, ma la cosa è che sono non incompatibili, vabbè, non importa. E possono essere superati. Tra l'altro il canone della Chiesa estendeva moltissimo la rete delle consanguinità che portarono all'incesto e quindi a non consentire il matrimonio. Pensate che le famiglie reali in Europa erano tutte connesse, no? La regina Vittoria ha fatto una cucciolata di cagnetti più o meno principeschi che hanno sposato tutti gli altri cani e bene o male erano tutti quanti parenti. Allora, chi è che consentiva a due cugini di sposarsi? Sua Santità. Era lui che amministrava i permessi, le dispense papali. Il scisma d'Inghilterra nasce su una questione del genere. Edoardo VIII, che era un po' allegrotto, un po' esuberante, è arrivato all'ennesima moglie e il Papa gli ha detto: no, basta, non ti puoi sposare. Ha detto: no, chi sei tu? Il Papa, ciao. Ciaone, e ha fatto il scisma della Chiesa d'Inghilterra. Non a caso nell'effigie di Hobbes l'imperatore, il re, il sovrano, ha anche il comando della Chiesa, perché Edoardo VIII questo ha creato l'Inghilterra, il cui capo è il sovrano. Ancora adesso la regina Elisabetta, sì, la cambiano così frequentemente che mi sfugge il nome, la regina Elisabetta è capo della Chiesa, ha moralmente il bastone di comando. Per cui questi segni sono segni evidenti rimasti. Come avete capito, a me piacciono molto queste cose, spero che piacciono anche a voi, cioè sono cosine che sono disseminate spesso negli studi che abbiamo fatto, per cui certe immagini come Luigi XIV c'è sui libri di storia, forse Hobbes anche la copertina del libro qualcuno l'ha vista, ma è difficile capire come queste cose si legano alla nostra esperienza. Noi quando parliamo di sovranità, a che cosa facciamo riferimento a tutto questo? C'è qualcosa di quella sovranità che è rimasta a noi? Questa è una bella domanda, perché non è solo la domanda che si pongono i cosiddetti sovranisti, che poveretti, non sanno neanche da che parte, vabbè, lasciamo stare che cosa hanno. Il problema della sovranità oggi nel mondo è una parola che non si può pronunciare, perché è il momento della guerra. C'è un storico inglese, Michael Foley, che ha scritto un libro anni fa, secondo me è prezioso, che si titola The Silence of the Constitution, il silenzio della Costituzione, e dice che le Costituzioni devono stare zitte su alcune questioni. Quali questioni? La sovranità. E lo dimostra proprio con esempi storici. L'Inghilterra dei 1640, quando si è discusso chi era il sovrano in Inghilterra, è il re o il Parlamento? Qual è stato l'effetto? la guerra civile. Poi si è discusso della sovranità con le colonie inglesi. E qual è stata la conseguenza? La guerra civile. In Europa, quando si parla di sovranità, non ci sarà la guerra civile. Ma certo che l'Europa non fa un balzo avanti. Ogni volta che qualcuno dice noi siamo uno Stato sovrano, l'Italia o la Francia o la Germania o l'Ungheria è uno Stato sovrano, non l'Unione Europea, sta tirando dentro un concetto teologico, non concetto giuridico, perché giuridicamente non significa niente. Guardate la questione di Bardonecchia o di Clavier o la questione dello spread, dove sta? Oppure quella della TAP, dei contratti internazionali, dove sta la sovranità? Quando si comincia a parlare di sovranità, si va a scoprire quei terreni che sono terreni strutturalmente fatti per il conflitto. Si combatte, ma non si fanno progressi. Io avevo una vecchia macchina, una meravigliosa 600, con le Fortex prima davanti, era un residuato bellico più o meno, che aveva una quantità di anni infinita. E la volta che la portai dal meccanico dicendo ma cosa dice, diamo pure pulitina sotto, sotto era una specie di crosta. Proprio nessuno va a vedere che sotto una macchina, sotto la macchina dice, ma questa è tenuta in piedi con lo sputo, sì, esatto. Lei non si sogna di pulire il fango e la morchia che c'è sotto, perché quella fa funzionare, fa stare, tiene insieme l'automobile. Lei distrugge quello, va a vedere come funziona, va a cercare la sovranità e la cosa si distrugge. E la stessa cosa è nel nostro mondo. Diffidate da quelli che cominciano i loro discorsi parlando di sovranità. Non ci portano avanti, ci portano al conflitto, più o meno acceso. Che ora è? 5:15. Questa sì che è una decisione sovrana.